Veniva su un vapore così azzurro che non avrebbe mai creduto si diradasse. E invece la sagoma grigia che gli stava accanto si contorse il tempo di allungarsi, poi scivolò lontana nel blu che rischiarava. Onde, pensò, cerchi che si distanziano allargandosi a contenere la nebbia che li consuma e sono. La materia si modula nel suo stesso sonno, concluse inseguendo il termine giusto, e cercò di ridestarsi sebbene non dormisse. No, non s'era assopito, divagava. Solo da sveglio, del resto, avrebbe avuto senso concentrarsi sulla densità di quegli aloni in attesa di identità. Quanti ne erano? Quanti sono i fonogrammi di un unico suono? Psh! Io sono, si disse, ma neanche quella era la parola. Ci girava intorno, indeciso se aspettare una voce o inseguirne l'eco. Qualcuno in verità s'era alzato dal divano, ma con gli occhi ridotti in feritoie c'era poco da capire chi. Gli fosse tornato almeno in mente quello che gli aveva appena sussurrato. O era stato lui a parlarle, sempre che accanto avesse avuto lei? E chi altri gli avrebbe lasciato solo un aroma di mandorle? Quel profumo infantile che pareva salirle dal seno l'aveva sempre condotto alla nostalgia della vita che non gli spettava. Poterla accarezzare come si fa con un bambino, avvolgerla in un accappatoio e stringerla a sé con l'odore di buono. Ne sentì quasi il tepore umido addosso e rabbrividì quando il tatto si dissolse in essenza. Fu costretto a deglutire. Non avrebbe mai smesso, respirandola, di risucchiarle un po' di passato, perché il sentimento che provava per lei e gli faceva pulsare orecchie e narici, psh, era amore, ma quello vero, cioè una sorta di invidia, non per i suoi giorni, ma per come lei li aveva vissuti e li viveva ancora, perché non erano finiti. Sentirli almeno una volta come scorrevano in lei. Si sarebbe svegliato nel suo letto, che immaginava piccolo e caldo, per guardare il mondo, che era il suo stesso mondo, ma tanto più bello, perché lei sapeva di mandorle e tutto le avrebbe sorriso. Scivolare nelle ore a venire, ma da dentro i suoi pensieri, ne era certo, gli avrebbe assicurato il calore con cui lei avvolgeva le ombre e si sarebbe affacciato coi suoi sensi curiosi a sbirciare quello che c'è fra corpo e corpo. E cosa? Lei non aveva smesso di sorprendersi alla mutevolezza dei fondali, tutto qui, mentre lui era finito sin da subito fra le quinte a guardare soltanto le funi. Bella roba, non avere voglia di niente di più che corde che si tendono in penombra o s'afflosciano d'improvviso sollevando la polvere delle assi. Per questo e per quel suo profumo l'avrebbe voluta sempre accanto a sé, e tutte le volte che poteva le si sedeva accanto senza mai sapere che dirle. Per quanto più piccola, lo guardava sempre in un modo irridente e prima o poi, magari per l'imbarazzo, una stronzata delle sue gli veniva fuori e lei si indispettiva e se ne andava ogni volta. Eppure, ora ci aveva pensato tanto prima di risponderle. O non era piuttosto lei ad aver pronunciato l'ultima battuta? Gli sembrava quasi di ricordarla. Vedeva anzi le sue labbra arrotondarsi e stendersi su una parola. Solo questo. E il fatto che si era alzata e si era dissolta. Gli altri dovevano essere da qualche parte, ciascuno un po' più scuro del blu, ma non riusciva ancora a distinguerli. Provò a tirarsi su, ma non sentì nemmeno la pressione. Come ci si mette in piedi se uno galleggia con la testa fin quasi al soffitto? La stanza adesso la guardava dall'alto. Fanculo, pensò, e mandò giù la saliva. Sapeva di ferro. Possibile che non avesse ancora imparato che quella merda proprio non era in grado di reggerla. E ci cascava sempre, ogni volta, anche perché partecipava alla colletta del venerdì come tutti e poi non gli piaceva fare la parte di quello che si dissociava. «Inviti per la festa da sballo!» esordiva Nico raggiungendoli con l'aria da bagarino nell'angolo del cortile dove quelli del collettivo si riunivano durante l'intervallo. «I nostri soldi che vanno in fumo!» concludeva Rico scuotendo la testa mentre tutti si frugavano in tasca. E qualche sabato gli era pure capitato di finire lungo disteso con gli altri che si affaccendavano intorno per burla. «Bella botta!» sentiva ridacchiare uno da sotto le palpebre dove si era rifugiato. «Oggi gli ha preso peggio!» sghignazzava un altro. «Secondo me dobbiamo portarlo all'ospedale», faceva un terzo fra i singhiozzi. «Smettetela di fare gli stronzi e qualcuno gli sollevi l'altra caviglia», interveniva l'unico serio. E una volta gambe all'aria, il sangue defluiva e tutto finiva lì. Quei due non la smettevano mai di rollare e talvolta la roba era così forte che lui, già al secondo giro di canne, si sentiva formicolare la nuca. Al terzo poi, quando non era già bello e collassato per il divertimento di tutti, sprofondava in un torpore fatto di nebbie e suoni senza fine, cui non mancava di aderire con un borbottio che non gli era mai chiaro se fosse l'eco di parole che pronunciava e non riusciva a sentire o il rimbombo di pensieri che proprio non l'avrebbero mai trovato il canale di scolo della gola. Un giorno, in quelle condizioni, con la preoccupazione per l'incipiente interrogazione in filosofia, aveva persino compreso che il logos non era altro che il punto esatto in cui un pensiero assordante diventa una parola fioca, e aveva atteso con ansia di snebbiare per poter determinare meglio il concetto. Finito l'effetto, gli era parsa però l'idea più sconclusionata che gli fosse passata per la testa, e gli era crollato l'intero sistema filosofico che aveva per circa un'ora articolato con un entusiasmo per lui sorprendente, grazie al quale, ancora ignaro di Schelling ma alle prese quell'anno con Giordano Bruno, era giunto persino alla conclusione che la materia, sommessa come era ma non muta, emergesse da un pensiero incontenibile che ancora in qualche modo vi risuonava. Da ciò conseguiva che se tutti avessero pensato all'unisono lo stesso pensiero fino a farne il rombo di un tuono, questo si sarebbe incarnato. Da cui l'ineluttabilità della rivoluzione. Allo stesso materialismo storico, il suo materialismo stentoreo, come aveva fatto in tempo a definire l'intero sistema prima che si dissolvesse, avrebbe dischiuse le vie del cosmo. L'episodio in sé non aveva dato seguito a un'autentica vocazione, come gli era parso chiaro sbirciando nel registro dall'alfa aggiunta a matita al 6 scritto a penna dopo qualche ripensamento dal professor D'Antonio, che segnalava così a se stesso i casi in cui la propria disposizione caritatevole suppliva a un'adeguata preparazione dell'esaminato. In tutto quell'anno e nel successivo, Sandro sarebbe giunto in un paio di occasioni, rispettivamente sulla critica della ragion pratica e sulla ideologia tedesca, al pi greco di una confidente sufficienza piena, senza mai sfiorare l'epsilon della speranza di un miglioramento futuro in grado di modificare, piuttosto che il perituro tratto di lapis, la cifra d'inchiostro. Eppure, quell'idea, almeno nella sua premessa generale, forte dell'esperienza su cui si fondava, tornava a tormentarlo non appena al secondo o al terzo giro di canna, nella nebbia di una melodia interminabile, si scavava puntualmente il suo sentiero quella specie di brontolio. Pshhh. A incepparlo ogni volta bastava però una parola che, sebbene risuonata da poco, non riusciva ad un tratto a ricordare se l'avesse colta a volo dalla conversazione di un altro o fosse stato lui a pronunciare. Il flusso si metteva così in una corrente di progressive evanescenze, tanto che a ogni giro di boa era come se venisse meno una certezza, quale ad esempio se la parola fosse stata per davvero espressa e a quel punto neanche più importava da chi, o si fosse limitato a pensarla. Nell'ultimo stadio, poi, a furia di ripetersela, finiva addirittura che la smarriva, impiegando il resto del tempo, fin quando i contorni della stanza non tornavano chiari, nelle associazioni sempre più libere con cui invano si supplisce alla dimenticanza. Il copione, neanche a dirlo, risultava sempre lo stesso e comprendeva anche, non appena lui si sarebbe sorpreso a pensare pensieri già pensati, la falsa certezza che il suo riproporsi altro non fosse che un falso ricordo. Al momento, su quel divano, si stava giusto imballando con l'improvviso dileguarsi della parola. «Sonno», pensò. «Sono», si disse. «Sono», si corresse. «Ta ti, ta ta ta, ta ta ta, ta ti». Pish. Gli altri adesso gli sembrava di intravederli, uno qui e un altro là, a piccoli gruppi, ma come sullo stesso piano e tutti un po' confusi, sebbene non ci avrebbe messo nulla concentrandosi a dare loro un volto. Se fosse richiamato a mente i nomi, legarle ai corpi sarebbe stata questione di poco. Sprofondato nel divano com'era, provò allora a metterli a fuoco, ma fissandoli uno alla volta, faccia a faccia, come se potesse spostare nella loro direzione l'interezza del corpo, anzi, il divano stesso, perché aveva la strana sensazione che non solo il capo, ma persino gli occhi non era nelle condizioni di muovere. La musica però, fra soffi e vibrati che separavano le sue orecchie con la stessa nettezza delle casse di uno stereo, gli aveva ficcato una specie di contatore Geiger nel cranio, che incrementava le sue pulsazioni al calore struggente che sentiva comunque diffondersi dentro. Ta-ti, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ti, ta-ti, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ti. Il cuore è un coro, pensò deludendo, e gioì. Qualcuno doveva aver acceso un bastoncino d'incenso, un filo sottile di profumo di ciliegio, ed erano anni che non si sentiva così felice. Quanti? 20? 30? Troppi? Ma era tornato. E poi, magari non riusciva a volgerli, ma gli occhi sapevano sempre che cosa guardare, e se la testa non si muoveva sul collo, pure non se ne perdeva una di quelle inquadrature. C'era del naturale, come nel montaggio, ma l'immagine tornava a poco nitida, ed era quella della sua vita. Era come se lui, senza nemmeno accorgersene, si muovesse a raggiungerla, ma per contemplarla come al cinema, seduto come si trovava. No, per come sentiva il suo corpo, non era seduto, era quasi sdraiato. E adesso scorgeva ciò che non avrebbe potuto non vedere da quella precisa posizione. C'era un cielo blu quasi nero al di là dell'invetriata. Quel balcone dava sul mare e se spirava il vento giusto, caldo e appiccicoso com'era, persino d'inverno avrebbero sudato salsedine. Era forse per questo che non ricordava la stagione? Fa caldo, si disse deglutendo, ma sentì che il corpo lo smentiva. C'era da stupirsene? Poco. Se persino ad assopirsi nel sole, sembra addirittura si raffreddi l'aria. Un'unica forza infligge la vita e la coscienza, e a dimettere anche a tempo la seconda, che è la vita quando si dice in vita, sovviene al primo brivido il remoto ricordo della roccia. Indosso ho una maglia, pensò, e provò a guardarsi le braccia. Non l'aveva. Se per questo, non aveva nemmeno le braccia. E allora? Devo caricare di meno tutto qui. La prossima volta mi faccio solo un tiro e poi fingo di aspirare, concluse mandando giù la saliva. Lo inquietava perdere la cognizione del tempo, solo un po' se poteva sentirsi al sicuro. E lì lo era. C'era il solito quadro astratto con pennellate ruvide rosse, nere e gialle, le lampade assai luminose, il ritratto di una donna in tre prospettive diverse e giustapposte che il Riccardo giurava essere sua madre, la libreria con qualche catalogo d'arte e accanto una delle due poltrone scarlatte. Il mio corpo fluttua, pensò, si adegua a ogni angolazione richiesta senza spostarsi di un palmo. E una fitta di amarezza gli rovinò, ma solo per un istante, la lunga malinconica dolcezza del sabato che ingoiava con tutta la saliva. Comunque, poteva restarsene lì a guardare. C'era seduto Enzo quella volta sulla poltrona, con gli occhi chiusi e il capo che oscillava. E sul bracciolo se ne stava Gaudi, che ripeteva lo stesso movimento, e tanto in sincrono da trasformare quei due in un unico congegno. Indossavano maglie a maniche corte, uno a strisce orizzontali bianche e rosse, l'altro più o meno turchese col bavero. Non poteva che essere estate. È maggio, gli suggerì qualcuno, ma non riconobbe chi, perché i suoi occhi restavano fissi sulla poltrona e la voce s'era presto accordata alla musica. Il cuore è un coro, sentì dire, e le labbra di quei due si mossero all'unisono con le sue. Radio activitet, ta-ti, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ti, für dich und mich, imal ein Stett. Era maggio, ed era l'anno degli anni, e lui era tornato.